vorrei leggere con voi l'inizio del capitolo 37 di Ezechiele, e dice così: la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare tutto intorno, accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle, e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Vabbè, questo versetto cosa vuoi leggere? Io perché immagino l'osso, tipo l'osso dei fumetti, con l'orecchione così che ascolta. Udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco, sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle li ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito. Profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito, dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato lo spirito, lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano come un esercito grande sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro, dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Sì, è un testo molto bello, un testo molto conosciuto, credo che l'abbiate già sentito altre volte. Il genere letterario è quello profetico, dunque è molto particolare, non c'è questo dialogo. Cioè, il centro da mettere in nei testi profetici è sul dialogo tra Dio e profeta. Ciò che accade, le azioni sono solo il segno, la visibilità del dialogo. Ma qui quello che accade di una tale potenza drammatica che veramente non si può non vedere. L'inizio, no? La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. La precondizione di cui parlavamo, no? È la mano di Dio che ti porta fuori, perché ti rivolge e ti depone in una pianura arida, in un vuoto, in uno spazio pieno di ossa, è difficile immaginare il porto della leva. C'è questa questo dominio della natura, l'altro scritto che è di avere immagine del mondo in un mese più eterno, che è un po' tragico, ma è vero, no? Il dominio della natura è una pianura piena di ossa, ed è però questa cosa viene perché il Signore porta fuori, cioè viene già dentro un rapporto. Dentro un rapporto io vengo fatto abitare nell'impossibilità arida del mio desiderio. Questa è la precondizione, essere portati fuori da sé, non essere al governo, al timone della propria nave. Invece passare tutto intorno accanto ad esse, le vidi che erano in grandissima quantità sulla difesa della valle, tutte inaridite. C'è questa immagine di secco proprio, di intollerabilmente e infinitamente morto. Altro che inaudito, no? Altro che inatteso. Che cosa può succedere in questo valle? Non può succedere niente. E mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Anche il furbo di me. Va a provocare proprio e chiede se c'è una vita e da dove può arrivare. Ezechiele, che era un profeta sgamato, non si fa intrappolare, non dice nessuno no, cioè non dice sì adesso me ne occupo, né no disperazione questo deserto, no? Perché sa che il giochetto della realtà con Dio funziona sempre in altro modo, e dunque va a Plutone e dice: tu lo sai, la vita è in mano a Dio, no? Se una vita può, se tu fossi stato qui, io non sarebbe morto. Tu lo sai, è bellissimo questa risposta. Questa è la risposta alla fede. Ezechiele qui è l'uomo che vive della sola fede. Che non dice, ah che schifo, oddio cosa facciamo, che vive tristezza, non cambierà mai niente, oppure sì adesso me ne occupo, mi metto a fare dei sepolcri, un sepolcro di scopare, quindi le opere. No, non fa nessuna di queste opere, di queste agitazioni sbagliate. Sarebbe interessante pensare quale risposta avrebbe dato ciascuno di noi in questa situazione. Io sicuro avrei detto che sono monastico, questo sono sicurissimo che è il po'. Potranno queste cose dire, guarda, non lo so, se ci proviamo, un attimo, stiamo lavorando per voi, vediamo un attimo cosa si può. Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annuncia loro, ossa non ridite, udite la parola del Signore. È incredibile, no? Dio parla delle ossa inaridite. Si profetizza le ossa, cioè, non so, beh, questa immagine mi dà proprio un attimo di vertigine, no? Se lo volessi potrei cavare figli di Abramo dalle pietre. Cioè, non c'è limite alla potenza generatrice della vita di Dio. Tutte le volte che siamo tentati di pensare non ne uscirò, ricordiamoci che Dio predica le ossa nella vita. E il peggio non è che lo fa, perché di per sé anche i ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Paola parlano alle mura, ma gli riesce, cioè, lui lo fa e le ossa rivivono, cioè, questa è la questione, no? La differenza tra Dio e un alienato. Trovo che questo gesto di Dio che dice profetizza le ossa è una delle consolazioni più grandi che ci sono in mura dalle scritture. Quando anche sentissi il mio cuore come dicevo, le ossa inaridite, lui parlerà al mio cuore e le ossa rivivranno. Con rumore e movimento, cioè, potrà anche dire, ma si affetteranno uno attaccato all'altra, ognuno al suo corrispondente. Io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi, la carne, la pelle, lo spirito. I nervi, la carne, la pelle e lo spirito, tutti i pezzi, no? Bellissimo ricordare questa cosa, no? Non dice semplicemente, no? Tornerete ad essere uomini, no? Dice del tempo, no? Per quanto bisogna custodire un desiderio. Per tutto il tempo in cui le ossa si cercano, si mettono insieme giusto, crescono i nervi, poi la carne, poi la pelle, poi lo spirito. Tanti passaggi, tanti pezzi che devono andare insieme. E la conclusione è tutto questo, no? Due punti, saprete che io sono il Signore, che nelle sue mani sta la vita e la morte. E ciò che non sta nella natura, che non ci è dovuto per natura, ma su cui noi non possiamo per natura, è nelle mani di Dio, perché è il Signore. Chiunque dice Gesù è il Signore sarà salvo, dice Paolo. Che non è un problema, chi pronuncia questa frase si salva e chi non la pronuncia non si salva. Ma chiunque saprà che lui è il Signore sarà salvo. gli arriverà la vita di cui ha bisogno. Io profetizzai come mi era stato ordinato. E perché le si fa docile a questa follia? Abita a questo desiderio impossibile, che le ossa ricomincino a vivere. E mentre profetizzavo, dicevo ieri, facendo la lettura, il brano della vegetazione, che Maria partì in fretta per Elisabetta, che è buffo, no? Perché nella scrittura c'è sempre che ci vanno 4.000 anni per raggiungere i tempi compiuti, no? E poi bisogna mettersi in fretta. Non c'è una logica di economia di Gesù, non c'è, vabbè, aspettiamo 4.000 anni, pure se aspettiamo per 4 minuti non succede niente. No, c'è tutto le ossa, la carne, la pelle, lo spirito, e poi mentre profetizza quelli già cominciano a agitarsi, no? Cioè i tempi di Dio sono esattamente, noi normalmente quando concepiamo un desiderio, no? Deve subito succedere qualcosa, no? Poi quando la vita parte, noi ci ammosciamo, normalmente. E Dio funziona esattamente al contrario, la scrittura di questo è molto chiara, no? La crescita del desiderio, no? La gestazione nella pancia, no? Maria che incontra Elisabetta, tutti e due con un segreto, tutti e due nella pancia, non si vede niente, due segreti inspiegabili, una vergine e un'anziana sterile, che tutte e due incinte senza particolari contributi dei mariti, dunque con alcuni problemi di spiegare questa faccenda all'esterno, una delle due di 6 mesi, dico la pancia almeno si vedeva già, ma l'altra da 2 giorni dall'annunciazione, quindi non si vedeva neanche la pancia, non è ancora successo niente, no? Nulla si vede e la vita è già tutta in moto, no? Il miracolo è già, tutta la salvezza è già giocata. E lì, da lì poi succede tutto in fretta, no? Nel frattempo era 2.000 anni che gli ebrei erano andati nel deserto, erano stati schiavi, erano tornati, hanno fatto un sacco di cose, i profeti, le cose, generazioni, attese, preghiere, quando verrà il Messia, quando verrà il Messia, quando verrà il Messia, e poi succede tutto in fretta. No? Esattamente il contrario di noi, no? Perché Dio ama i desideri, non le soluzioni. Perché Dio non è un capitalista, dunque è molto improduttivo. E il suo interesse non è la produttività. Dio ama gli uomini e le donne di desiderio, coloro che sanno perseverare nella crescita segreta dei desideri. E quando il desiderio è compiuto tutto succede in fretta, no? Perché il problema di Dio non è la soluzione. Mentre profetizzavo sentì un rumore, vidi un movimento fra le ossa, no? Rumore e movimento nella scrittura profetica sono sempre il caos, no? La fatica, il segno della battaglia, cioè sono l'umano, proprio il caos contrapposto al cosmos, al mondo ordinato, no? Rumore e movimento sono il disordine, ma il disordine non in senso negativo in assoluto, ma proprio il disordine della storia, no? Appunto stiamo lavorando per voi, il traffico, no? Il trafficamento delle opere ai giorni. Un rumore, vidi un movimento fra le ossa che si accostavano uno all'altra, ciascuno al suo corrispondente, no? Questa impossibilità è pure ordinata e ragionevole, no? Non è che succede un caos, ma no, tutto va al posto giusto, no? Tutto si incastra come doveva incastrarsi, no? Devo dire che io penso spessissimo a questo, ciascuno al suo corrispondente, soprattutto in questo tempo, no? Della mia vita in cui mi pare che non c'è un pezzo della mia esistenza che stia attaccato al corrispondente. E mi sento molto spesso come una specie di burattino che hanno mollato i fili e sta tutto, no? E dice, ripigliamoci un attimo. Quando Dio compie i desideri, li compie in modo che ogni pezzo va dove deve andare, no? Perché ogni cosa ha il suo luogo dentro l'anima, no? Dentro l'interiorità. E la nostra fretta, no, di non coltivare il desiderio non crea tutti i luoghi, tutti i corrispondenti dove gli altri pezzi possono entrare, no? E allora poi bisogna forzare, spingere, tirare, no? E ci sono molti dolori in più, no? Molta fatica in più, no? La pazienza di coltivare un desiderio crea tutto con una forma in modo che ogni cosa vada dove deve andare, no? Noi regolarmente abortiamo i nostri desideri, no? Perché li vogliamo partorire prima che siano compiuti, no? E gli mancano ancora gli occhi, i polmoni, le mani, no?
Dio ha pazienza, no? E aspetta che il desiderio sia formato, no? E quando nasce ogni cosa è al suo posto, va al suo corrispondente. Guardai ed ecco sopra di essi i nervi, la carne cresceva e la pelle ricopriva, ma non c'era spirito in loro, no? Il salto qualitativo, la grande cosa su cui, che viene già detta prima, ma è l'unica che poi si riprende, no? Che è una profezia ulteriore, perché il salto qualitativo è tra le cose che già sono un problema, no? I nervi, la carne, la pelle, no? che già non è banale, la fatica di vivere, no? Ma poi c'è un salto in più, no? Lo spirito, la vita stessa. Perché Dio non solo ci dà la vita di cui abbiamo bisogno, ma mette in noi la sorgente stessa della vita. Cioè ci fa in una certa misura co-creatori. Egli aggiunse: profetizza lo spirito. Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Grazie, sì. Il profeta, il figlio dell'uomo, come viene chiamato, profetizza allo spirito. Il nostro compito di uomini è gridare il nostro desiderio allo spirito di Dio, no? A quel Dio che è con noi, perché nella sua assenza venga dai quattro venti. E lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. La differenza tra i pezzi del Playmobil messi insieme e lo spirito che li ha visitati è che stanno in piedi. Stare in piedi è la posizione dei figli. Il contrario della posizione dei servi è la posizione della dignità, stare sulle proprie gambe, avere una vita propria, un'autonomia. Lo spirito fa alzare in piedi queste ossa ricostruite su cui c'è carne, nervi, pelle. Queste ossa sono tutta la gente di Israele, si vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, siamo perduti. Dice il Signore: io apro i vostri sepolcri, vi resuscito dalle vostre tombe, vi riconduco al paese di Israele. Qui è molto chiaro il riferimento al testo che abbiamo più volte commentato, quello della tomba vuota di Giovanni 20, no? Per noi, la pietra ribaltata, no? E quante volte abbiamo detto: l'inaudito di Dio, la buona notizia è che ciò che avevamo sepolto sotto un grande masso dentro di noi, e ci chiediamo come farò mai a spostare il masso, no? Per ritrovare almeno il cadavere di quella parte di me che avevo messo là sotto, no? E celebrare degnamente un lutto come le donne che vanno al sepolcro per ungere il corpo di Gesù, arrivano là e la pietra è già ribaltata, no? E Dio scoprirà i nostri sepolcri, rovescerà i massi tremendi che abbiamo messo per coprire i cadaveri che ci abitano. Quando finalmente ci decideremo a tornare alle nostre tombe interiori per almeno dare degna sepoltura a ciò che di noi abbiamo messo sotto terra. E dice: riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e scoperchierò i vostri sepolcri. Fine glossa. Vi farò riposare nel vostro paese. Questa è la conclusione, l'ho detto e lo farò. Vi farò riposare nel vostro paese. Ma questa è la potenza della struttura sacramentale.